Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate. Questa sera iniziamo, in senso molto ampio del termine, la lettura del libro di Ruth, ma ci introduciamo con il Salmo 78, i primi 8 versetti. Questo salmo particolare che ci invita a ricordare le opere del Signore, ricordare raccontando l'importanza, la centralità del racconto come luogo di comprensione del senso. Raccontare serve a comprendere il significato delle cose che sono avvenute, ma anche delle cose che avvengono. Raccontare serve a dare senso alle cose che sono avvenute e quindi a scoprire che c'è un senso anche nel presente, anche in ciò che stiamo vivendo. La lettura dei testi biblici, la lettura della parola di Dio è sempre fare una memoria, è sempre un raccontare per ricordare, ha sempre questa caratteristica, no? In modo particolare certamente i testi che leggiamo insieme, l'abbiamo visto molto bene con il libro di Tobia, lo vedremo appunto anche con Ruth. E allora appunto ci introduciamo con questi 8 versetti, inizialmente li preghiamo lentamente a due cori, cominciamo da questa parte, sulla destra, sulla mia destra, e poi il secondo coro a sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca.
Aprirò la mia bocca quando sono alla mamma, rivolgerò
ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli.
Perché la sua mossa, la generazione futura, i figli che nasceranno, esse se risalteranno a raccontarlo ai loro figli.
Perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
Non siamo come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, è molto bello questo riferimento al racconto che passa attraverso le generazioni, di generazione in generazione. Ciò che abbiamo udito e conosciuto non lo terremo nascosto, raccontandolo alla generazione futura e poi ancora perché la conosca la generazione futura e i figli che nasceranno. Poi essi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli per ripongano in Dio la loro fiducia. Ecco, questo continuo narrare per ricordare, e questo narrare che ritorna e ritorna sempre, c'è sempre bisogno di raccontare nuovamente questa storia perché noi possiamo ricordare le opere di Dio. Questa dinamica della narrazione che genera una possibilità di comprensione della realtà caratterizza la storia dell'umanità in generale, banalmente, ma neanche tanto banalmente poi, se pensiamo ai bambini che, almeno un tempo, adesso non lo so se è ancora così, ma insomma, che vogliono che gli racconti sempre la stessa favola. No, perché è ancora così. Bene, meglio. Perché appunto raccontare e ricordare serve a capire, serve a comprendere, a dare un senso, no? A scoprire che c'è un senso nelle cose. Quindi, se c'è un senso si può vivere. Se c'è un senso si può andare avanti. Tutti abbiamo bisogno di una cornice nella quale mettere la nostra vita, collocarsi nella storia, dare senso al non senso o a quelle situazioni che sembrano troppo lontane o troppo schiaccianti, troppo umilianti, violente. Che senso ha? Ecco, abbiamo bisogno di questa narrazione continua, no? Quindi veneriamo la parola di Dio come un'occasione potente che ci viene offerta in questo senso. La parola di Dio ha questa caratteristica di essere un racconto che ci parla di cose che riguardano persone vissute tanto tempo fa e nello stesso tempo ci riguardano direttamente, ci legge direttamente, ci permette di comprendere, quindi di trovare questo senso, di comprendere qualcosa delle nostre vite, no? Ricordare in questo senso diventa non soltanto una memoria del passato, ma un effetto buono sul presente e anche sul futuro. Ci permette di avere, appunto, come dicevo, uno sguardo fiducioso, uno sguardo aperto, e, uno sguardo grato, uno sguardo pieno di ringraziamento. Ricordare è un atto creativo, diventa qualcosa in cui creiamo, perché creiamo che cosa? Creiamo questa continuità, creiamo questo legame e quindi vediamo anche la possibilità della comprensione del senso, no? Evidentemente la narrazione avviene in tanti modi, attraverso tante vie, certamente la narrazione della preghiera, del salmo è diversa da quella degli scritti o dei racconti, però appunto si tratta sempre di forme che ci permettono di inserirci all'interno di questo filone. Un'ultima osservazione che possiamo fare è questo ripetere, questo tema della narrazione che viene ripetuta, di generazione in generazione ripetono, si ripete il racconto, no? Ripetere non è semplicemente appunto reiterare l'identico, ma è invece un modo per approfondire, per favorire la comprensione. È un modo per scendere più dentro il senso, no? Il racconto si legge a molti livelli, rileggerlo vuol dire scendere ad un livello ancora più profondo e così via, di nuovo e sempre, senza mai stancarci completamente. Questa sera non cominceremo a leggere, introduciamo la lettura del libro di Ruth. Ho pensato a lungo se già cominciare questa sera anche il primo capitolo, ma in realtà le cose che vi voglio presentare come introduzione complessiva sono abbastanza numerose, quindi non leggeremo questa sera il libro e voi avrete pazienza di starmi a sentire, insomma, dalla prossima volta cominceremo la lettura. Va bene, allora incominciamo a fare un po' di introduzione a questo gioiello che ci viene offerto, un piccolo libro molto amato. È anche abbastanza conosciuto, tutto sommato, più di quello che forse uno potrebbe pensare. Perché è così amato questo libretto? Forse perché è un libretto che potremmo dire disarmato, per usare l'espressione di Papa Leone, no? È un disarmato da molti punti di vista, prima di tutto per i temi, cioè non ci sono temi guerreschi, di battaglie, di conquiste, appunto. Si parla di donne, non si parla di uomini potenti. Non solo si parla di donne, ma si parla di povere donne, di donne che sono in difficoltà. In particolare, appunto, la protagonista è una migrante, no? È un'immigrata, con tutto quello che questo porta con sé anche nel nostro tempo, proprio oggi credo che hanno preso delle decisioni ancora anche a Strasburgo, su questi temi della migrazione, è quindi una straniera. E quindi è ancora anche una vedova, cioè queste caratteristiche, oltre ad essere donna, è una donna povera, migrante, straniera e vedova. E quindi ci si accosta con una certa simpatia e anche con una certa commozione alla lettura di questa piccola storia, una storia appunto secondaria, una storia di fattarelli che possono avvenire in qualsiasi tempo e a qualsiasi persona, no? E forse ci accostiamo con questo atteggiamento positivo perché la possiamo sentire vicina, accessibile, no? Chi di noi non ha conosciuto persone che si trovano in situazioni simili a questa? Se non proprio in questa condizione, no? Si tratta di una vicenda apparentemente insignificante, ma che racconta anche un modo di stare in questa vicenda, no? Fatta di sofferenze e di riscatto. E tutto avviene dentro una quotidianità molto semplice, a cui però ci si accosta volentieri. È proprio questo la caratteristica, appunto, che ci attira a leggere questo libro. Questo testo appartiene alla grande tradizione biblica, è ben presente nella cultura ebraica, viene letto anche nella liturgia ebraica, in modo particolare nel giorno di Pentecoste. È uno dei 5 rotoli delle grandi celebrazioni legate alle grandi feste di Israele. E Rut viene letto per la festa di Pentecoste, perché Pentecoste, come forse sapete, era la festa del raccolto, quindi legata appunto a ciò di cui si parla nel libro di Rut, si parla appunto del raccolto, dell'orzo in modo particolare. E poi quando questa festa di Pentecoste assume il carattere del ricordo del dono della Torah, perché nella Pentecoste si ricordava appunto il dono della legge da parte di Dio sul Sinai, ecco, si cominciò a dire che la lettura del libro di Rut era prescritta in tale giorno con un insegnamento preciso, per insegnare che la Torah si può ottenere solo per mezzo della sofferenza. Si arriva alla Torah attraverso un cammino di purificazione, di sofferenza. Stavamo dicendo prima che è interessante osservare che nella Bibbia la fonte prima dell'insegnamento è la storia. È la storia, perché Dio agisce nella storia. Dio agisce dentro la storia, quindi continuamente si raccontano storie di persone concrete. Non interviene dall'esterno Dio, ma dentro i fatti. Ed ecco allora che la lettura ripetuta di questi racconti, la lettura liturgica di questi racconti, appunto nella festa in cui si rilegge ancora una volta e ogni anno di nuovo appunto il cantico, Ruth, Esther e gli altri libri che caratterizzano questa scansione, ebbene questa rilettura permette l'attualizzazione permette la risonanza personale, come dicevamo prima, e quindi aiuta a benedire, mette in moto la dinamica della benedizione e del ringraziamento, perché appunto si ricordano le opere di Dio, quello che così con spesso diciamo come memoria grata, attiva in noi una memoria piena di gratitudine, quindi di benedizione, no? Che cos'è questo libro? Questo libro è un racconto, un mini romanzo, diciamo, si potrebbe dire così, uno short tale, qualcuno dice, una novella edificante, che vede appunto, come dicevamo, protagonisti, persone semplici, ai margini della società. Una storia che se non è vera è senz'altro verosimile. E verosimile perché poi ha anche alcune caratteristiche che adesso vediamo. La prima caratteristica è che questo racconto è del tutto privo di eventi sensazionali, miracolosi, prodigiosi. Questa è la prima bellissima caratteristica, no? Anche al contrario di Tobia, no? In Tobia abbiamo visto alcuni segni eclatanti, la figura dell'angelo, il pesce, i miracoli appunto della guarigione, eccetera, no? Ecco, qui non c'è niente di tutto questo. Certamente Dio è presente in questo racconto, ma è presente come è presente nella nostra vita, cioè in modo indiretto. Non agisce attraverso le cause prime, non agisce direttamente, agisce attraverso le cause seconde, cioè attraverso l'opera dell'uomo, attraverso ciò che accade, o forse meglio potremmo dire attraverso ciò che gli esseri umani fanno accadere, con le loro scelte, con le loro possibilità, con i loro condizionamenti, con le loro dimenticanze, con il loro ricordare, dentro tutto questo, in maniera appunto molto semplice, da un certo punto di vista, Dio interviene. Non sentiamo la voce di Dio, non sentiamo, come in altri testi, in altri libri, Dio parla direttamente al profeta, al patriarca, eccetera, no? Ma appunto vediamo che anche senza questo intervento immediato Dio è ben presente in questo racconto, ed è presente appunto come attraverso i vissuti, diciamo così, costruttivi di queste persone, in modo particolare evidentemente della protagonista. Perché questo libro è stato scritto? Ecco, un motivo che adesso approfondiamo un pochino è di carattere polemico. È un testo che ha una valenza polemica abbastanza evidente, no? Ruth, la Moabita, assume un posto importante nella storia di Israele. Perché? Perché è collocata all'interno della genealogia del re Davide, no? Però nella Bibbia non troviamo soltanto questa corrente aperta ai popoli vicini, in particolare ai Moabiti, su cui adesso torneremo, perché troviamo anche un'altra linea, che è appunto quella con cui questo testo vive questa sorta di polemica, che dice esattamente l'opposto. E questa linea opposta la troviamo per esempio nel libro di Deuteronomio, in vari testi, però insomma, diciamo, citiamo soltanto questo, il libro di Deuteronomio, capitolo 23, versetto 4, dove si dice così: l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Sembra proprio che siano, insomma, che stiano facendo appunto la polemica l'uno con l'altro, no? Appunto, i moabiti non sono molto ben visti dagli ebrei. L'intento provocatorio del nostro libro, appunto in forte polemica con questa linea, pur ben presente appunto nei racconti biblici, lo troviamo anche già nel titolo. Si tratta dell'unico libro biblico dedicato a una straniera. Non ci sono altri libri dedicati a una straniera. Già sono pochissimi quelli intitolati ad una donna, sono 3 in tutto, su 70 più libri della Bibbia. Ricordate, no? Giuditta, Esther e appunto Ruth. Il nostro addirittura una moabita. E allora vediamo un po' chi sono questi moabiti, insomma, no? Che adesso evidentemente non possiamo approfondire molto, ma qualcosa possiamo dire. Innanzitutto si potrebbe dire che i moabiti sono i cugini di Israele, una di queste popolazioni vicine che deriva dall'incesto di Lot con la figlia maggiore dopo la distruzione di Sodoma, quindi sono figli della perversione. Ma anche parenti, perché Lot, come sapete, è nipote buono, diciamo così, come si dice, è nipote buono di Abramo, no? Figlio del fratello di Abramo. E quindi, insomma, come succede, insomma, vicini e lontani nello stesso tempo. Ma appunto, come per le ragioni che abbiamo detto e per il fatto che comunque i popoli in questo pezzettino di terra si calpestano un po' i piedi reciprocamente, non ci sono buoni rapporti. E vediamo un paio di citazioni, insomma, nel testo biblico contro Moab. Nel Salmi, il Salmo 60, 10, e poi ripetuto tale quale nel Salmo 108, sempre versetto 10, si dice che Moab sostanzialmente è il bidet di Israele, sostanzialmente. Già esisteva il bidet all'epoca, insomma. Perché si dice che Moab è il catino per lavarmi. Ma visto che subito dopo si dice che Edom è invece il luogo dove butto i sandali, l'immagine del bidet viene fuori abbastanza plausibile, in maniera abbastanza plausibile, no? Quindi capite che, insomma, c'è un grande disprezzo nei confronti dei moabiti. Il re di Moab, Balak, chiede a Balaam di maledire Israele, nel libro dei Numeri, questo famoso episodio della storia di Israele. Balaam non riuscirà a maledire Israele, ma il re di Balak vorrebbe che lo maledicesse, no? Ancora, i moabiti sono politeisti e praticano anche i sacrifici umani, quindi sono veramente in abominio per Israele, no? E troviamo anche nei profeti, in Isaia, in Geremia, oracoli contro la superbia dei moabiti, di Moab. Insomma, tra tante figure femminili della storia di Israele, proprio una moabita doveva andare a prendere, no? Quindi capite che l'intento polemico è abbastanza evidente. Ancora un'ultima osservazione su questa polemica. Dicevamo, perché il libro è stato scritto? Forse è stato scritto proprio per valorizzare appunto una linea più universalista, una linea che tiene in conto la possibilità di una commistione con le popolazioni vicine. Allora, dobbiamo ambientare un attimo questa vicenda. Abbiamo già visto anche con Tobia questo aspetto, era un tema che era molto fuori anche nel commento del libro di Tobia, cioè dopo il ritorno dall'esilio, l'esilio, parliamo dell'esilio a Babilonia, quindi diciamo dopo il ritorno del popolo ai tempi di Esdra, Nemia, questi sacerdoti, questo scriba che con i persiani vogliono ricostituire il Tempio di Gerusalemme, ci si rende conto che la situazione non è così fluida e che non si riesce in realtà a ritornare a questa purezza originaria, diciamo, no? E allora che cosa si pensa? Si pensa di doversi stringere intorno ad una fede più autentica, più originaria, liberata da tutte le influenze esterne, no? Un classico modo, che non è soltanto di questa situazione, no? Quando uno si trova in difficoltà e deve affrontare una situazione di conflitto o di confusione, che cosa si fa? Si chiudono un po' le porte, si creano dei contesti, diciamo così, puri o apparentemente puri. E allora che cosa succede? Visto che sono le donne che portano in casa la religione, bisogna eliminare le donne straniere, bisogna eliminare le relazioni legate a donne straniere. Per esempio, leggiamo nel libro di Neemia capitolo 13, l'ultimo capitolo di questo libretto, si dice così, capitolo 13, versetti 1-3. In quel giorno si lesse alla presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non dovevano mai entrare nella comunità di Dio. Noi l'abbiamo già letto questo nel Deuteronomio, questo evidentemente riferimento al Deuteronomio, poiché non erano venuti incontro agli israeliti con il pane e l'acqua e perché contro di loro avevano pagato Balaam per maledirli, sebbene il nostro Dio avesse mutato la maledizione in benedizione. Quando ebbero udito la legge, separarono da Israele tutti gli stranieri. Via tutti. Non solo, ma poi nel stesso capitolo, versetto 23, si dice così: in quei giorni vidi anche che alcuni giudei si erano ammogliati con donne di Asdom, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava asdodeo. Nessuno di loro sapeva parlare giudaico, ma solo la lingua di un popolo o dell'altro. Io li rimproverai. Questo sarebbe Neemia. Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare su Dio: non darete le vostre figlie ai loro figli, non prenderete le loro figlie per i vostri figli e per voi stessi. E poi appunto Salomone, re di Israele, non ha forse peccato per questo, eccetera, eccetera, e quindi appunto neppure le donne straniere, eppure le donne straniere fecero peccare anche lui. Quindi c'è questa linea che vuole preservare la purezza della fede eliminando tutti gli stranieri. Evidentemente queste cose non avvengono così come vengono raccontate qui, ovviamente, no? Cioè, queste era più una come si suol dire, excusatio non petita, accusatio manifesta, cioè se lo scrive vuol dire che non lo fa, esattamente il contrario, no? Come sappiamo come avvengono questi fatti. Però appunto c'era questa questo partito, questa fazione che avrebbe voluto appunto una purificazione per riuscire a ricostruire il Tempio, una purificazione del popolo in questa direzione, no? Invece il nostro libro mostra l'amore di questa straniera, di questa moabita, umile e concreto verso Noemi, anche lei una povera vedova. Ed è proprio la moabita che le permetterà di uscire dallo stato di depressione in cui era caduta. Inoltre, attraverso questa moabita ci sarà la discendenza. Ci sarà la discendenza, no? Ci sarà, appunto, come dicevamo, il re Davide, di cui Ruth è la bisnonna, no? E poi evidentemente torneremo su questi aspetti, ma ora ci basta sottolineare il senso polemico, provocatorio, alternativo, molto moderno del nostro libro, no? È molto aperto alla possibilità di commistioni. Dai matrimoni misti non viene niente di male, non è vero quello che dice Neemia, fondamentalmente, no? Non viene niente di male, anzi, un bene ancora più grande, addirittura, appunto, il re Davide, in qualche maniera, no? E sappiamo che appunto questo riferimento a questa origine, potremmo dire, non pura, che non esiste nella storia, evidentemente, dalla sua parte. Queste sono delle... Sappiamo, insomma, che ci sono altri intenti quando si parla di queste cose, come sappiamo bene anche oggi, insomma. Viene ripresa anche nel Vangelo, no? Sapete che nella genealogia di Matteo viene citata Ruth. È una delle cinque donne citata nel Vangelo, nella genealogia, no? Appunto, molto, molto interessante questa dimensione meticcia, potremmo dire, no? Di ogni situazione umana, non solo dal punto di vista degli ascendenti e discendenti, ma anche in generale dal punto della nostra condizione umana. Un altro passaggio dobbiamo fare a questo punto riguarda i nomi dei personaggi. Sono molti personaggi in questo nostro racconto, anche che forse non hanno delle parti molto lunghe, molto significative, però i loro nomi spesso, o praticamente sempre, hanno un riferimento esplicito al ruolo. Si chiamano così perché fanno quella cosa lì. Facciamo solo qualche esempio. Poi evidentemente ci torneremo, ma adesso, tanto per dare un panorama complessivo, i figli di Noemi, di cui uno dei due è il marito di Ruth, il primo marito di Ruth, Mahlon e Chilion, che giocano un ruolo molto limitato, perché destinati a morte prematura, significano rispettivamente malattia e consunzione. Quindi, insomma... Non un granché, decisamente. E infatti spariscono subito dalla scena. Entrano in scena e escono dalla scena immediatamente. È interessante il nome Noemi. Noemi significa dolcezza, piacevolezza. È un nome molto, appunto, molto bello, molto dolce. E Noemi dirà di sé, rientrando a Betlemme, chiamatemi Mara, cioè amarezza. Ed è interessante questo fatto, perché in questi due nomi, Noemi, Mara, si riassume in due parole il drammatico capovolgimento della situazione. No? I nomi permettono di dire brevemente, di raccontare brevemente tutta la storia, praticamente. Il nome Ruth è un po' più difficile da interpretare, nel senso di trovare un'etimologia precisa, comunque ha a che fare con l'amica fedele, la compagna, però c'è anche altri significati possibili, il significato colei che riempie, e lo vedremo in tanti modi, no? Sia rispetto alla questione dell'orzo, sia anche appunto con la nascita di Obed, appunto del nonno di Davide. E ancora un altro significato, colei che vede, un'altra possibile lettura di questo nome, perché considera e si prende cura della suocera. Al contrario dell'altra nuora, Orpa, che secondo il suo nome invece le volge le spalle. Orpa significa questo, no? Colei che volge le spalle. Il nome Boaz fa riferimento alla forza, mentre il figlio che nascerà dall'unione tra Boaz e Ruth si chiama Obed, che significa il servo di Dio, no? Anticipa anche lui la situazione appunto del nipote. Vedete appunto, no, i nomi che aiutano a seguire la narrazione. Un altro aspetto interessante è il contenuto del libro. Abbiamo detto di questo intento polemico ha a che fare anche con il tema del resto. il resto del popolo, il resto, nella situazione di dispersione e di umiliazione di Israele a causa delle potenze straniere, Dio conserverà un piccolo resto del popolo fedele, da cui ricostruirà la gloria di Israele. Quindi non un grande popolo, non una grande, diciamo appunto un grande regno, ma un piccolo resto, i poveri di Yahweh. La situazione di amarezza e di mancanza di futuro di questa povera vedova è emblematica di questo stato di cose, no? La vicenda di Noemi è simbolica della vicenda del popolo. Noemi è il popolo, potremmo dire, no? Che non ha futuro, che è sterile, che non può avere più figli perché è troppo malandato per avere una discendenza, no? Ma questa situazione di amarezza e di mancanza di futuro non è una situazione definitiva, perché si trova ancora in lei un seme di speranza, e questo seme è proprio Ruth. Quando appunto mettendo al mondo il figlio, le donne diranno: è nato un figlio a Noemi. Quindi si sposta l'attenzione dalla vicenda di Ruth alla vicenda di Noemi. C'è una provvidenza capace di trasformare il lamento in danza. Tu hai sciolto il mio sacco e mi hai cinto di gioia. Ed è molto bello il fatto che questo tema del resto sia declinato qui attraverso la vicenda di piccola gente, di povera gente, una piccola storia di piccola gente, disprezzata, insignificante agli occhi del mondo. È come se questo libro ci dicesse: se vuoi vedere la provvidenza all'opera, devi guardare gli umili, devi guardare i piccoli, se no non capisci niente. Devi guardare le scelte di Ruth, che semplicemente quando segue la suocera, poi dice: che devo fare qua? Mi andrò a spigolare, che devo fare? Insomma, non posso fare nient'altro, insomma, no? La generosità di Boaz, ma anche il caso, l'occasione, quello che avviene per una serie di coincidenze, no? Dio agisce attraverso di loro, attraverso queste persone, dentro il caso, dentro il darsi da fare degli umani. Gli esseri umani agiscono secondo la loro logica, non dicono: Dio mi ha detto di fare questo, no? Agiscono in base a una serie di ragioni molto umane, alle volte appunto anche occasionali, no? Ma dentro queste si fa strada un'altra forza che porta a risultati inattesi e che però può essere riconosciuta solo post factum, a posteriori. Si capisce quello che Dio fa solo dopo, una rilettura, no? Noemi benedice il Signore dopo che Ruth ha spigolato per caso nel campo di Boaz, così come anche le donne che benedicono Dio perché appunto Noemi ha trovato un Goel, un riscattatore, su questo tema su cui torneremo ampiamente, che sarà il sostegno della sua vecchiaia, no? E allora noi qui possiamo veramente contemplare questo bellissimo intreccio tra l'opera divina e l'agire degli esseri umani, questa sorta di continuo rimando tra queste due dimensioni, che sono anche le dimensioni della nostra vita. Anche la nostra vita è così, la nostra vita è un agire umano, umanissimo, che però poi, quando noi lo guardiamo, ci scopriamo una presenza buona, una presenza salvifica, una presenza che ci porta speranza, no? E allora, per esempio, Ruth, che è venuta a mettersi sotto le ali del Signore, quali sono queste ali del Signore per Ruth? Il mantello di Boaz, per esempio, no? Molto concreto, molto... L'amore che Dio non ritira né dai vivi né dai morti è le scelte che fa Ruth di appunto prendersi cura della suocera, che altrimenti non avrebbe avuto nessuno che la poteva aiutare, no? Dio asseconda le azioni buone degli umani, le porta a compimento con un intervento che apre al futuro. Ma questo intervento, come abbiamo già detto, è del tutto privo di aspetti prodigiosi o miracolosi. Guarda caso, si tratta invece della nascita di un bambino. Ancora una volta, no? Ci richiama molte cose questo evento, no? Il nostro libro nasconde il miracolo nel corso normale delle cose, nel corso banale delle cose, no? Il Dio biblico è il Dio della vita e la fa scaturire proprio laddove sembra che non ci sia più. Farà sorgere la vita anche dalla morte. E sappiamo che alla fine del libro, appunto, Davide sarà questa visione futura, il suo nome sarà ripetuto per ben due volte in pochi versetti, anche se forse nella seconda citazione si tratta di un'aggiunta, ed egli appunto quello che sarà il re di Israele, l'antenato del Messia, e la sua menzione quindi collega questa piccola storia, come dicevamo, a qualcosa che ha a che fare con la grande storia di Israele, no? Quel bambino non è dato solo a Ruth, non è dato solo a Noemi, ma a tutto Israele. Dio guida gli eventi verso il suo compimento, la sua cura apre orizzonti inaspettati, si protende verso tempi futuri, ha una risonanza che va oltre l'esperienza singola, personale. Questo è un criterio, appunto, come dicevamo fin dall'inizio stasera, per leggere questo libro, no? Per comprendere il significato del libro e della nostra vita. La nostra vita è come la vita di Noemi, come la vita di Ruth, di Boaz, ma proprio per questo, proprio perché è una vita piccola e limitata, diventa emblema, diventa segno, è un modo per comprendere qualcosa che va oltre noi, no? E appunto ci apre alla fiducia nella presenza di Dio, non solo nella nostra esistenza, ma appunto nella grande storia. Un ultimo aspetto, questa sera finiamo un po' prima forse, il nostro libro, come abbiamo detto, propone la discendenza attraverso una straniera e quindi mette in campo una dimensione più universalistica, una visione più universalistica. Israele ha un compito nella storia ed è quello di far conoscere agli altri il vero Dio, no? E questa visione universalistica permette di allargare i paletti della tenda di Israele per accogliere in essa altri popoli, quello che i biblisti chiamano l'universalismo convergente, cioè appunto che gli altri popoli si avvicineranno a Israele, no? Come appunto anche questo l'abbiamo visto leggendo Tobia, e concludiamo con la citazione quindi di Isaia 54. Sapete che Isaia, in molti oracoli, i vari autori che compongono questo libro fanno riferimento a questa visione universale e in particolare questa immagine bellissima della tenda che si allarga. E allora Isaia 54, versetti 2 e 3. In cui Isaia dice così, 54:2-3: allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni, popolerà le città un tempo deserte, no? Quindi questa questo sguardo, questa possibilità ottimistica che riguarda il futuro. Ecco questo antipasto per farvi venire voglia di leggere il libro di Ruth. E allora vi lascio comunque qualche traccia per la, la riflessione, insomma, sono tanti aspetti che si possono considerare, ma insomma, ecco come la tua piccola storia può collegarsi alla grande storia. C'è un collegamento possibile tra queste due cose. Qual è il tuo contributo? E per rispondere a questa domanda uno potrebbe dire: vedi come agisce Ruth, vedi quello che fa Ruth. Poi una seconda pista, quindi questa è la piccola storia, la grande storia, e noi che siamo un po' in mezzo come una cerniera, boh, non lo so, insomma, ecco, diverse possibilità. Seconda pista, Dio agisce attraverso la storia, attraverso gli umani, non a scapito, o contro, o sopra. E quindi le nostre scelte. Il nostro modo di vivere. L'alleanza che possiamo fare con Dio in questo, no? Piano piano scopriremo che pensiamo di essere noi che ci alleiamo con Lui, mentre in realtà è il contrario, cioè è Lui che si allea con noi. Vabbè. E quindi il tema delle cause prime e delle cause seconde che abbiamo accennato, no? Cioè Dio agisce attraverso cause seconde, non direttamente. E poi l'ultima cosa, molto delicata per noi, e cioè il senso si scopre alla fine. Forse nella nostra esistenza ci sono delle cose che continuano a non avere senso. E noi ci chiediamo che senso ha. L'oggi forse è illuminato da una speranza, che però è una speranza che ancora noi forse non vediamo, no? Questo, oppure vediamo, non lo so. Questa potrebbe essere una terza pista. Bene, ci possiamo fermare qui. Non so se un momento di silenzio forse può essere utile per, forse se qualcuno vuole rivedere qualcosa di quello che abbiamo detto, e poi facciamo eventualmente qualche risonanza, se no chiudiamo il nostro incontro. Bene, forse possiamo concludere. Concludiamo insieme con il Padre nostro e ci affidiamo alla misericordia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, buonanotte, ci vediamo la settimana prossima.
Grazie.
Settimana prossima.
Sì.